Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Il brano che stiamo ascoltando in sottofondo è Alfonsina e la bici della band Tête de Bois, classe 1891. Alfonsina Strada, la donna di cui parla la canzone, correva in bicicletta ai tempi di Girardengo e Pélissier, l'unica sportiva ad aver partecipato al Giro d'Italia nel 1924, e la sua è anche una delle storie per bambine ribelli contenute in un libro ormai celebre a livello internazionale.
E noi questa mattina ospitiamo nei nostri studi la coautrice di un libro appunto per ragazzi, o meglio per ragazze, che si intitola Good Night Stories for Rebel Girls. Francesca Cavallo, buongiorno e benvenuta in Australia e ai nostri microfoni.
Buongiorno, grazie, bellissimo essere qui.
Buongiorno Francesca.
Allora, Good Night Stories for Rebel Girls, Storie della buonanotte per bambine ribelli, è stato intitolato in Italia, ed è questo libro di racconti che è diventato davvero un caso editoriale a livello mondiale ormai. 100 storie della buonanotte che raccontano la vita di 100 donne straordinarie del passato ma anche del presente, con illustrazioni di 60 artiste da tutto il mondo. Ma ormai i volumi sono diventati 2, quindi diciamo che ci sono già ben 200 storie in circolazione. Tu, Francesca Cavallo, sei una delle due autrici, siete tutte e due italiane. Ci racconti un po' di voi due, di come vi siete conosciute, di come avete avviato questa idea.
Sì, certo. Noi, allora, la mia coautrice si chiama Elena Favilli. Noi ci siamo conosciute a Milano, dove Elena lavorava come giornalista e io facevo la regista di teatro. E nel 2011, quando stava per uscire l'iPad, Elena aveva questo progetto in mente di creare una rivista per bambini su iPad e mi coinvolse nell'avviamento di questo, del prototipo di questa rivista, che si chiamava Timbuktu Magazine e che poi ha dato il nome alla nostra società. Creammo questa rivista, che fu la prima rivista su iPad per bambini al mondo, e poi, alla ricerca di finanziamenti per portare avanti e per trasformare quel prototipo in un'azienda vera e propria che facesse media innovativi per bambini, ci spostammo in Silicon Valley per cercare finanziatori. Trovammo un primo gruppo di investitori che ci permise di avviare la nostra azienda, e nella prima fase della vita della nostra azienda, cioè quindi fino a circa il 2014, abbiamo creato 12 app e avevamo circa 2 milioni di utenti in tutto il mondo. Però a un certo punto ci siamo rese conto che usare tutto il nostro talento per tenere i bambini incollati a uno schermo non era una cosa che ci faceva sentire del tutto a nostro agio, per cui abbiamo deciso di fare quello che nella vita di una startup viene chiamato pivot, e quindi un cambio di programma, e decidemmo di lavorare su un libro fisico, per cui avviammo una newsletter che si chiamava per l'appunto Good Night Stories for Rebel Girls, che condivideva con i genitori una storia legata all'emancipazione femminile alla settimana che loro potessero condividere con i bambini a cena, per esempio. Questa newsletter iniziò ad avere un sacco di successo, nel senso che i genitori se la giravano e raggiungemmo un livello in cui avevamo circa 4.000 iscritti. E a quel punto dicemmo, forse questo potrebbe diventare un libro, e visto che abbiamo già una comunità di persone interessate a queste storie, magari invece che seguire il percorso tradizionale e lanciarlo con un editore, possiamo fare una campagna di crowdfunding. Quindi lanciammo nel 2016, ad aprile del 2016, una campagna su Kickstarter con l'obiettivo di raccogliere $40,000 per realizzare il libro e stampare le prime 1.000 copie. In realtà quella campagna si chiuse 29 giorni dopo e avevamo raccolto $675,000, diventando il libro più finanziato nella storia del crowdfunding.
Wow, beh, fantastico. Soprattutto insomma, il crowdfunding è un mondo molto competitivo, quindi insomma avete giustamente attirato l'attenzione. Senti, ma appunto tu dicevi che eri una regista di teatro, la tua collega era Elena, era una giornalista, quindi l'interesse per i bambini, per questo fantastico mondo dei bambini, come nasce?
noi siamo molto appassionate di libri, di libri illustrati, dei quali l'Italia e la Francia hanno una tradizione straordinaria, per cui nasce dalla nostra passione per l'editoria. Quindi all'inizio l'obiettivo era portare nelle app la qualità di illustrazione che esiste nel mondo dell'editoria. Quello era la prima, diciamo, il primo interesse. L'altra cosa era che io tra le tournée di teatro insegnavo recitazione ai bambini che volevano diventare attori professionisti. Che avevo trovato era eticamente molto, molto challenging, diciamo, perché tante volte i genitori venivano da me dicendomi: cambia mio figlio. Non lo so, mio figlio è timido, e quindi lì avevo iniziato a sviluppare questo interesse nei confronti di una pedagogia che lasciasse i bambini liberi di diventare quello che erano. Questo è poi entrato a far parte molto del DNA di tutti i prodotti di Timbuktu.
Ecco, queste storie sono storie di donne straordinarie, storie appunto che risalgono al passato, storie contemporanee. Come le sceglievate, come le scegliete tu e Elena?
Ci sono tre criteri principali che utilizziamo nello scegliere le storie. Il primo era che volevamo dare spazio a donne con dei campi più diversi. Quindi abbiamo scelto giudici, tromboniste, scrittrici, dottoresse, scienziate. E il secondo criterio era che volevamo avere donne da tutto il mondo, perché i libri per bambini e i media per bambini in generale non mancano di diversità soltanto in riferimento al genere, ma anche quando si tratta di nazionalità, di background religiosi per esempio diversi. Il terzo criterio era che volevamo scegliere delle donne le cui storie personali avessero dei dettagli interessanti per i bambini. Per esempio, quando abbiamo deciso che dobbiamo mettere per esempio una stilista, e abbiamo scoperto che Coco Chanel aveva imparato a cucire cucendo vestiti per le sue bambole, usando i materiali di avanzo delle tuniche delle suore dell'orfanotrofio in cui era da bambina. Per questo le sue bambole erano tutte vestite in bianco e nero. Se uno pensa poi all'evoluzione dello stile di Chanel, questo è un dettaglio che veramente accende l'immaginazione.
Chanel è assolutamente in bianco e nero, è proprio così, è vero.
Un altro esempio che a me piace sempre fare è quello di Julia Child, la famosissima chef americana, che tutti sanno appunto che è stata una grande chef, ma non tutti sanno che lei aveva iniziato la sua carriera facendo la spia e cucinava queste specie di torte antisqualo per proteggere le bombe destinate ai sottomarini russi durante la Seconda Guerra Mondiale, che venivano fatte detonare dagli squali. Quindi l'esercito americano aveva questo problema di come teniamo gli squali lontani dalle bombe, e Julia Child si era occupata di risolvere questo problema. Quindi questi sono dettagli che ovviamente accendono l'immaginazione dei bambini e fanno percepire queste storie non come una collezione di biografie che sembrano un po' come un compito, ma veramente come delle storie della buonanotte che possono entrare nell'abitudine di famiglie in tutto il mondo.
Tra l'altro, come sempre, le storie della buonanotte sono quelle che ci fanno sognare, quindi insomma forse è anche un'ispirazione per tutti i bambini che possono leggere queste storie. Senti, ma appunto parliamo di bambini, ragazzini, io purtroppo non ho ancora letto il vostro libro, ma il titolo, già dicevo questa mattina, Magica, è meraviglioso, quindi magari davvero potrebbe essere appunto un regalo che potrei fare anche alla mia nipotina. Però non lo so, lei ha 14-15 anni, cioè tu parlavi di bambini, la fascia d'età a cui è rivolto?
Allora, il libro è nato come un libro per le bambine, diciamo di 8-9 anni. In realtà è comprato da tantissime donne anche che non hanno figli, ci sono tantissime ragazzine di 14, 15, 16, 18 anni che lo leggono. È veramente diventato un po' un posto dove andare per incoraggiarsi anche magari dopo una giornata difficile, oppure anche soltanto per avere davanti agli occhi una varietà delle possibilità e di quanto dobbiamo abituarci a pensare che essere donne è una, diciamo, una cosa che è molto più larga di quello che ci è stato insegnato.
Ricordiamo che siamo con Francesca Cavallo, una delle autrici di Good Night Stories for Rebel Girls, e parlerei proprio di questo titolo e del concetto di ragazze o bambine ribelli. Che cosa intendete per bambine ribelli?
Uno dei messaggi principali del libro è che ci sono 100 modi diversi almeno di essere ribelli. Essere ribelli vuol dire rispettare, imparare ad ascoltare il proprio cuore e fare di tutto per fare, diciamo, per usare al meglio le circostanze che comunque nelle quali uno è nato, per seguire il proprio cuore e non farsi scoraggiare da chi cerca di ridimensionare le nostre aspettative, di ridimensionare l'idea del potenziale che abbiamo.
Voi tra l'altro siete tutte e due andate negli Stati Uniti per realizzare il vostro sogno. Questo emigrare ha fatto parte anche di, come dire, una vostra sfida personale, il fatto di non riuscire magari a realizzare certi sogni in Italia e dover andare altrove per riuscire a farli diventare realtà?
Ma diciamo, certamente abbiamo avuto delle opportunità negli Stati Uniti che in Italia probabilmente sarebbe stato più difficile avere. Però tutte le donne di questo libro alla fine sono andate e hanno cercato di mettersi nelle circostanze che permettessero loro di esprimere il loro potenziale. Quindi, in una certa misura, sì, noi siamo andate dove potevamo riuscire a fare quello che avevamo in mente.
Francesca, ma questo potrebbe essere anche un libro adatto ai bambini, ai maschietti?
Assolutamente sì. Noi diciamo sempre che questo è il libro per i bambini. Anche se non sono nel titolo, è importante anche per i bambini, per i ragazzi in generale, di essere esposti a modelli femminili forti, perché non sono soltanto le bambine che crescono senza questi modelli, sono anche i bambini, per cui quando poi crescono e diventano uomini è importante che non gli sembri una cosa strana se hanno un capo che è una donna, per esempio.
Hai una storia preferita tra le tante che avete raccolto? Magari una donna di cui ti piace raccontare la storia?
Mi piace molto la storia di Lela Lombardi, la pilota di Formula 1 piemontese, che aveva imparato a guidare consegnando salami e salsicce per il padre che aveva una macelleria in Piemonte e la cronometrava tutte le volte che lei prendeva il furgone. Lei aveva imparato a guidare così bene che era poi diventata una pilota di Formula 1, e uno dei motivi per cui mi piace tanto la sua storia è che il suo record, lei è l'unica donna ad essere entrata in zona punti in una gara di Formula 1, non è ancora stato battuto, per cui la sua storia è una sfida a tutte le bambine e alle ragazze alle quali piace guidare veloce.
E quindi le tue di eroine, anche quando stavi crescendo, quali erano, quali sono? O forse ancora chi sono le tue eroine di oggi, che sei già magari anche adulta, insomma?
Dunque, le mie eroine di oggi sono senz'altro, io sono una grandissima appassionata di Chimamanda Ngozi Adichie, la scrittrice nigeriana. Leggere il suo libro Dovremmo essere tutti femministi è stato uno dei punti di svolta proprio della mia vita. Ho trovato grandissima ispirazione nella campagna di Hillary Clinton negli Stati Uniti. Il nostro libro è, diciamo, nato all'interno del grande movimento negli Stati Uniti, che è stato in gran parte legato alla sua candidatura. Sono una grande fan della presidente della Camera, Laura Boldrini, in Italia. Diciamo, cerco di celebrare tutti gli esempi di leadership femminile, perché non è facile essere una donna ed essere in posizioni di leadership, quindi cerco di farmi ispirare da tutte le donne intorno a me che sono al vertice delle aziende e al vertice delle istituzioni. E quando ero una bambina, in realtà mi sono resa conto dopo che avevo molte poche eroine alle quali ispirarmi, perché i miei eroi erano l'ispettore Gadget, Batman, il vecchietto di Esplorando il corpo umano, cioè, poi Basil l'investigatopo. C'erano veramente poche bambine che facevano le cose che piacevano a me. E questo è parte della ragione per cui abbiamo sentito l'esigenza di creare questo libro.
Francesca, hai usato la parola che non avevamo ancora menzionato, femminista. È un libro femminista?
Assolutamente sì. È un libro con orgoglio femminista. Credo che non dovremmo avere paura di definirci femministi, dovremmo piuttosto avere paura di essere tenuti all'oscuro del fatto che certe cose ci capitano solo perché siamo donne e che questo non è normale e ingiusto.
Beh, questo insomma tutto sull'onda, chiaramente, poi tu venendo dagli Stati Uniti non poteva far altro che venirmi in mente costantemente questa campagna di cui noi abbiamo parlato tantissimo, la campagna MeToo, che è stata un'occasione per molte donne veramente di uscire, una campagna che è stata soprattutto insomma condivisa dai social media per raccontare tutte le ingiustizie alle quali siamo tutte, di cui siamo tutte in qualche modo vittime, insomma. Francesca, grazie mille per essere stata con noi. Noi approfittiamo a ricordare gli eventi a cui tu parteciperai. Allora, oggi sarai, no,
Oggi lunedì a Melbourne, 18.
Esatto, lunedì 18 a Dimox a Chadstone dalle 11 alle 12, quindi insomma dopo SBS Italian correrai di là. Poi c'è anche Reading Skits di Carlton invece questo pomeriggio dalle 4 e mezza fino alle 5 e mezza. Poi sarai anche a The Little Book Room di North Carlton invece domani dalle 10.30 alle 11.30.
E dalle 18 invece all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne al numero 233 di Domain Road a South Yarra. Poi ad Adelaide mercoledì 20 dicembre dalle 12 all'1. E purtroppo questa volta sono solo queste le tappe australiane, ma ho visto che avete già risposto sulla vostra pagina Facebook dicendo che verrete anche in altre città in futuro, giusto?
L'Australia è uno dei nostri dei paesi in cui abbiamo più lettori, quindi senz'altro verremo anche in futuro.
Ho una domanda per finire. Allora, tu ci dicevi che questo libro è una versione cartacea, ma si trova anche online in versione iPad o avete deciso proprio di tagliare i ponti con il digitale e andare solo sul cartaceo?
Il volume 1 si trova anche come ebook, però il volume 2 non si trova come ebook e si trova soltanto in cartaceo.
Grazie allora Francesca Cavallo, che è una delle due autrici di Goodnight Stories for Rebel Girls. A presto, in bocca al lupo.
Grazie.
Ciao Francesca. Crepi il lupo.
Dici la tua. Lascia un commento a questo podcast su iTunes e partecipa alla conversazione.